Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello, sempre al vostro fianco. Summit tra UE e Ucraina in corso a Kiev. I vertici delle istituzioni europee ribadiscono il loro sostegno a Zelensky anche per la richiesta di adesione all'Unione. La riesportazione di armi in Ucraina accende il dibattito politico in Svizzera. L'idea fa discutere anche all'interno dell'UDC. Oggi il tema in esame è la Commissione Politica di Sicurezza degli Stati. Un passato da socialista apprezzato anche dalla destra. Mario Ferrer ha lanciato verso una nuova affermazione elettorale nelle cantonali zurighese. Nel giornale vi proporremo un ritratto di questo politico senza partito. Il presunto pallone spia cinese sui cieli americani. Pechino nega, ma l'incidente rischia di avere ripercussioni sull'imminente viaggio di Blinken in Cina. Nessun atleta russo e bielorusso alle Olimpiadi di Parigi. Cresce il fronte dei paesi contrari all'apertura del Comitato Olimpico Internazionale. A guidarli, oltre all'Ucraina, Polonia e nazioni baltiche. Secondo giorno di incontri al vertice a Kiev tra Ucraina e Unione Europea. Dopo i colloqui fra la Commissione Europea e il Governo, oggi è la volta del summit tra la Presidente Zelensky e i Presidenti della Commissione e del Consiglio Europei, Ursula von der Leyen e Charles Michel. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Bruxelles, con la corrispondente Andrea Ostinelli.
Sì, è la prima volta che i massimi responsabili dell'Unione Europea si cimentano in una visita ufficiale in un paese in guerra. Una trasferta altamente simbolica, a dimostrazione della vicinanza che i 27 assicurano all'Ucraina, militarmente invasa dalla Russia da quasi un anno. La nostra determinazione non verrà meno, ha ribadito in un tweet il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Come già ieri, nei colloqui fra la Commissione Europea, presente con ben 15 commissari, oltre alla presidente von der Leyen, si discute dei progressi compiuti dall'Ucraina sulla via dell'adesione, che comunque resta lunga, e i recenti scandali di corruzione di certo non giovano. Senza azzardare previsioni sulla durata dell'adesione, l'Unione intende tuttavia includere l'Ucraina in una serie di programmi europei che consentiranno alle imprese e alle agenzie ucraine di accedere ai fondi comunitari. L'UE ha annunciato l'ampliamento delle missioni di addestramento dei militari ucraini da 15 a 30.000 soldati. E qui si tratta anche di formare i carristi che dovranno manovrare i Leopard provenienti dagli alleati occidentali. Dall'inizio della guerra il sostegno dei 27 ammonta a oltre 50 miliardi di euro, aiuti militari e umanitari fra l'altro e sanzioni contro Mosca. A Bruxelles si sta lavorando per adottare un decimo pacchetto di ritorsioni entro il 24 di febbraio, un ennesimo segnale a un anno esatto dall'entrata delle truppe russe in Ucraina.
Andrea Ostinelli in diretta da Bruxelles. Intanto il governo tedesco ha autorizzato l'esportazione all'Ucraina di carri armati da combattimento Leopard 1. Le consegne saranno fatte dagli stock delle sue industrie, secondo quanto annunciato poco fa dal portavoce del governo tedesco. Non è stato però specificato il numero dei carri. I Leopard 1 sono il modello precedente, più vecchio rispetto ai 14 Leopard 2 già autorizzati da Berlino. E proprio la questione armi, o meglio la esportazione di armi verso l'Ucraina, è oggi tema di discussione alla Commissione Politica di Sicurezza del Consiglio degli Stati. Parliamo evidentemente di materiali di fabbricazione elvetica, le cui forniture a Kiev dall'estero sono state finora bloccate dalla Confederazione. Dalla seduta odierna sortiranno alcune proposte che verranno poi discusse in Parlamento il prossimo marzo, tutte nella direzione di un allentamento delle norme. Facciamo allora il punto alla situazione con il corrispondente da Palazzo Federale, Giampaolo Driussi.
Sì, diciamo che è in corso un'offensiva politica, un'offensiva da più parti per permettere che in Ucraina arrivino anche armi svizzere, benché in modo indiretto. Stiamo parlando principalmente di munizioni e di carri armati che per esempio la Germania, nel caso delle munizioni, non ha potuto finora inviare a causa di una clausola di non riesportazione contenuta nella legge sul materiale bellico. Perché stiamo parlando di questo, di questa legge, e sul tavolo ci sono tre proposte di allentamento. La prima, in arrivo dal PLR, vuole autorizzare la riesportazione a paesi, ai paesi che attuano politiche e controlli simili ai nostri. La seconda proposta, avanzata dal PS, chiede di dare via libera in caso di risoluzioni ONU sulla violazione dell'integrità territoriale, quindi che sia stata constatata questa violazione. La terza idea che però non dovrebbe essere discussa oggi in commissione, arriva dal centro e propone una semplice sospensione della norma, limitata nel tempo e limitata all'Ucraina.
PLR e PS Centro non figurano fin qui Verdi e UDC, che è saldamente ancorata alla neutralità in tutto per tutto, e proprio fra i democentristi c'è però anche qualcuno che si sta, diciamo, smarcando, nonostante il veto ideologico, chiamiamolo così, di Christoph Blocher.
Sì, se i Verdi sono contrari a tutti gli allentamenti dei banchi UDC, è arrivata una variante alla proposta PLR, variante che vuole sì autorizzare le future riesportazioni, ma non prima di 5 anni dalla vendita. Arriva fra l'altro dal presidente della commissione Werner Salzmann. Il focus non è però sull'Ucraina, bensì sul sostegno all'industria bellica svizzera, che potrebbe vedersi cancellate future commesse. In questo senso potrebbe quindi anche essere applicata retroattivamente sarà un termine che sentiremo riecheggiare più volte a Palazzo Federale, un concetto importante su cui i partiti si scontreranno. Ora, almeno un altro consigliere agli Stati UDC si è detto favorevole a una modifica di legge. Christoph Blocher, come detto, ha espresso la sua contrarietà. Sentiamo allora cosa dichiara ai nostri microfoni il presidente Marco Chiesa in risposta alle preoccupazioni dell'industria metalmeccanica.
Ma la legge sul materiale bellico è appena stata inasprita contro il volere del Consiglio federale e anche dell'UDC. Quindi sotto questo punto di vista qualcuno non può piangere sul latte versato. Però se lei mi chiede una scelta fra una vendita all'estero di armi a discapito della nostra neutralità, io scelgo la nostra neutralità.
A costo di perdere una fetta d'elettorato?
Sono convinto che l'elettorato dell'UDC voglia, e noi assolutamente, salvaguardiamo la nostra neutralità, oggi e anche in futuro.
Queste dunque le parole di Marco Chiesa. Giampaolo, un'ultima battuta su tempi e probabilità che a questo punto in qualche modo insomma venga autorizzata la riesportazione.
Sì, intanto va detto che quanto sortirà oggi dalla Commissione dovrà essere dapprima discusso dalle due Camere, o forse ancora dalla Commissione Gemella del Nazionale. Il primo voto utile in Parlamento è previsto il mese prossimo e non escludo il fiorire di altre proposte o altri emendamenti alla ricerca di compromessi, equilibri e maggioranze, che va detto sono tutt'altro che scontate, perché le proposte, abbiamo appena detto, arrivano da più fronti, e se è vero che talvolta si verificano le cosiddette alleanze contro natura politica su un tema così delicato che chiama in causa la neutralità, in un anno elettorale ci sarà certamente una buona dose di prudenza e di tatticismo, direi anche.
Certo. Giampaolo Driussi in collegamento da Palazzo Federale sulla riesportazione di armi svizzere dall'estero, insomma. Una notizia di economia ora: Migros, attraverso la sua filiale Medbase, ha acquistato le attività svizzere di Zurros, società attiva nella fornitura di farmaci. Migros pagherà 360 milioni di franchi per questa transazione. Tutti i dipendenti di Zurros saranno assunti da Migros. Tuttavia l'autorità garante della concorrenza, la Comco, deve ancora approvare l'acquisizione, secondo quanto comunicato stamane. Anche l'Università di Zurigo vittima di hacker. L'Ateneo parla di un grave attacco informatico non ancora risolto, ma non è chiaro se e a quali dati abbiano avuto accesso gli autori. Monica Fornasia.
Di dettagli sull'attacco in realtà l'università ne dà pochi. In un comunicato pubblicato sul proprio sito internet si limita ad esortare studenti, docenti e altri dipendenti a modificare immediatamente le password di accesso agli account per proteggere l'Ateneo e i propri dati personali, e avverte che le misure di protezione messe in atto potrebbero causare ritardi o errori durante l'utilizzo di vari servizi online. Gli autori, si precisa, sembrano agire in modo estremamente professionale, ma se siano effettivamente riusciti a sottrarre dei dati non è ancora chiaro. Notizie simili sono ormai all'ordine del giorno. Questo episodio è l'ultimo di una lunga serie. Nel primo mese dell'anno ne sono stati segnalati più di 2.900 al Centro Nazionale per la Cybersicurezza, di attacchi o tentativi di truffe via internet subiti da privati, imprese, autorità varie militari o specialisti informatici. Ultimamente il centro riceve numerose segnalazioni da parte di venditori sulle piattaforme di annunci, ma anche da parte di hotel, i cui dipendenti vengono invitati per email ad aprire link attraverso i quali vengono poi installati programmi dannosi. Nel 2022 le segnalazioni sono state 34.000 e 159 le richieste di riscatto per recuperare le informazioni sottratte o bloccate, più del doppio rispetto al 2021.
Un politico senza partito, ma che si appresta di nuovo a sbaragliare la concorrenza nel cantone più popoloso della Svizzera. Siamo ancora a Zurigo, dove il 12 febbraio si terranno le elezioni di governo e parlamento cantonali. Mentre l'attenzione è focalizzata sull'ultimo seggio in governo, che potrebbe spostare gli equilibri da destra e sinistra, i sondaggi danno saldamente in testa tra i candidati il capo dipartimento della sicurezza Mario Ferra, un passato travagliato in casa socialista, apprezzato fin dentro i ranghi dell'UDC. Ferra è un caso atipico, quasi unico nel panorama politico svizzero. Di lui ci parla Gianluca Olgiati.
Cravatta rossa, occhiali e gli immancabili baffi sopra un sorriso abbozzato. Il volto di Mario Ferri in questi giorni ha fatto la sua comparsa anche nella stazione di St. Moritz sui manifesti elettorali, in cerca di voti anche tra gli sciatori zurighesi. E non sorprende più di tanto da parte di un politico di cui si dice sia in perenne campagna elettorale. Super Mario viene definito. Lui dice che quell'appellativo spetta solo al videogioco, ma intanto a 64 anni si ripresenta alle elezioni da indipendente.
Motivation ist da, Fitness, Gesundheit ist da.
Motivato e in piena forma, aveva detto in settembre, e oggi anche con i favori dei sondaggi che lo danno in testa proprio come 4 anni fa. Giurista e insegnante di scuola professionale, Fer ha fatto tutta la scalata politica, dal suo comune di Atleysville fino al Consiglio nazionale. Nel 2011 l'entrata nel governo zurighese, responsabile di polizia e politica d'asilo, sport e socialità.
È un uomo politico veramente da A a Z. Si alza, già la politica in testa, fino alla sera tardi, quando va a dormire.
Il commento di Davide Loss, gran consigliere socialista, tra gli ex compagni di partito che ancora sostengono Mario Fer.
Però anche molto sensibile, quindi gli fa anche un po' male anche quando viene criticato.
Politico abile ma suscettibile, alcuni lo definiscono rancoroso, pochi gli attestano particolare carisma. E allora Mario Fer l'enigma, qual è il segreto del suo successo? La risposta va cercata anche sull'altro fronte politico.
Mario Fer fa una politica come l'UDC in qualche parte, ma ci sono anche gente che dicono no, mai votare per lui.
Claudio Zanetti, consigliere nazionale dell'UDC, riassume così gli umori all'interno del suo partito. Perché Fer è riuscito a pescare voti in tutto il campo borghese fino all'UDC, grazie soprattutto alla polizia e all'applicazione rigida della politica d'asilo, terreno di scontro con il suo partito e in particolare con la gioventù socialista, critiche, denunce, assemblee infuocate, fino allo strappo definitivo del giugno 2021.
So schmerzhaft, so bedauerlich, dass das ist, mein gemeinsamer Weg. Mit der sozialdemokratischen Partei am heutigen Tag endet.
Le parole di addio al partito, mossa con cui ha anticipato di pochi minuti la comunicazione del PS di non più ricandidarlo.
Ja, es hat sich gezeigt, dass wir in den letzten Jahren wie in einer Beziehung ein bisschen auseinandergelebt haben.
Come un matrimonio che non funzionava più, così ricorda quei giorni turbolenti il presidente del PS zurighese Andreas Dauru. Per lui lasciarsi era inevitabile e ha reso più facile la collaborazione. Troppo a destra per alcuni, troppo a sinistra per altri. In mancanza di superpoteri, Fer sa che questa è stata finora la sua forza. Da qui lo slogan scelto per la sua campagna: Mario Fer rimane Mario Fer.
Ancora dall'estero, col nuovo motivo di tensione tra Stati Uniti e Cina causato dall'aerostato da ricognizione nei cieli del Montana, dove si trova un'importante base militare. Washington è convinta che si tratti di un aeromobile cinese. Pechino reagisce affermando che è controproducente fare speculazioni prima di aver accertato i fatti. Ma l'incidente rischia di avere ripercussioni sull'imminente viaggio di Anthony Blinken in Cina. Da Taipei, Lorenzo Lamperti.
Un pallone spia in alta quota rischia di far precipitare i tentativi di distensione tra Stati Uniti e Cina. La difesa americana ha avvistato un aeromobile sopra i cieli del Montana, stato dove si trova una base con un arsenale di 150 missili balistici con armamento nucleare. Secondo i media statunitensi, il Pentagono è certo che il pallone spia sia stato inviato dalla Cina per raccogliere informazioni. L'aeromobile, che in precedenza aveva attraversato anche i cieli del Canada, è stato intercettato da due caccia, ma si sarebbe deciso di non abbatterlo per evitare effetti collaterali. Non si tratterebbe peraltro di un caso isolato. Un funzionario ha dichiarato al Washington Post che negli scorsi anni altri velivoli cinesi sarebbero stati avvistati sia sul continente che nei pressi di Hawaii e Guam, sedi delle principali basi militari americane nel Pacifico. In questo caso l'allerta sarebbe stata maggiore per la durata prolungata dell'incursione. Il Dipartimento di Stato ha convocato l'incaricato d'affari cinese a Washington per trasmettere un messaggio definito molto chiaro e duro. La Cina ha reagito mettendo in guardia da speculazioni e clamori fino a quando i fatti non saranno verificati. Pechino si è spesso lamentata di manovre americane nei pressi del suo territorio e all'interno del suo spazio aereo. A dicembre un caccia cinese e un aereo da ricognizione americano si sono sfiorati sul Mar Cinese meridionale. Il nuovo incidente rischia però di avere ripercussioni sulla visita di Anthony Blinken a Pechino, programmata per domenica e lunedì. Secondo il Financial Times, il segretario di Stato dovrebbe essere ricevuto non solo dai pari grado, ma anche dal presidente Xi Jinping. Un segnale di dialogo, nonostante l'aumento delle tensioni su una serie di dossier, dai microchip a Taiwan. Ancora nessun commento dal Dipartimento di Stato sulla possibile cancellazione del viaggio, ma sulla strada della distensione c'è un nuovo ostacolo.
Torniamo a parlare della guerra in Ucraina, seppur indirettamente. Non vogliamo atleti russi e bielorussi alle prossime Olimpiadi. Cresce il fronte dei paesi contrari alla loro partecipazione a Parigi 2024 dopo l'apertura arrivata dal CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. In prima fila, oltre all'Ucraina, la Polonia e le nazioni baltiche, con però gli Stati Uniti favorevoli al reintegro degli atleti contestati, ma solo a determinate condizioni. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandes.
Per l'Ucraina sarebbe inammissibile e oggi potrebbe decidere di mettere in pratica quanto minacciato nei giorni scorsi, ossia di boicottare le prossime Olimpiadi che si svolgeranno a Parigi tra 539 giorni. Una presa di posizione dura in tempi di guerra con la Russia, dopo che il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato un protocollo per permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare ai giochi in nome della missione unificatrice dello sport. Un'apertura destinata però solo a quegli atleti che non abbiano attivamente appoggiato l'invasione dell'Ucraina. Non sufficiente per Kiev, che però deve fare i conti con la decisione degli Stati Uniti, annunciata ieri dalla portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.
So the United States has rallied the world to support the people of Ukraine. A committee choose to permit athletes from Russia and Belarus to participate in support.
Gli americani dunque avvalano il reintegro degli atleti russi e bielorussi, ma sotto bandiera neutra, senza emblemi e inufficiali. Non tutti però sono d'accordo. I paesi baltici e pure la Polonia si schierano infatti con l'Ucraina e minacciano a loro volta di boicottare Parigi 2024, il cui comitato organizzatore rimane alla finestra, considerando che alla fine la decisione spetti comunque al Comitato Olimpico Internazionale.
E di sport e politica ci occupiamo anche nel nostro ultimo contributo. A farla discutere stavolta la sponsorizzazione da parte del Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita dei mondiali di calcio femminili in calendario il prossimo luglio. La decisione della FIFA annunciata ieri è stata contestata dai due paesi organizzatori, Australia e Nuova Zelanda. Ce ne parla da Melbourne il nostro collaboratore Dario Castaldo.
Le federazioni calcistiche dei due paesi che ospiteranno il torneo hanno inviato una lettera alla FIFA chiedendo spiegazioni circa la scelta di associare la manifestazione a Visit Saudi, la branca del governo di Riyadh che promuove il turismo nel paese medio orientale e che tra i suoi testimonial vanta anche Lionel Messi. Nonostante i progressi registrati negli ultimi tempi, infatti, l'Arabia Saudita figura al 127esimo posto al mondo su circa 150 paesi per rispetto dei diritti delle donne. È una scelta paradossale, commenta Amnesty International Australia, criticando l'ennesimo caso di sport washing, cioè di massicci investimenti nel mondo dello sport allo scopo di promuovere e di ripulire l'immagine di un paese agli occhi del pianeta. Mentre c'è chi ipotizza una clamorosa protesta da parte delle Matildas, le giocatrici della nazionale australiana, i vertici della Federcalcio locale dichiarano di non essere stati informati né consultati alla vigilia dell'accordo. Proprio per questo, le due Football Association di Australia e Nuova Zelanda hanno scritto alla FIFA per chiarimenti. Per ora, bocche cucite da Zurigo. La polemica scoppia a 5 mesi dal primo mondiale femminile allargato a 32 squadre e che secondo le anticipazioni del presidente della FIFA Gianni Infantino dovrebbe richiamare un'audience globale di 2 miliardi di telespettatori. Al torneo parteciperà anche la Svizzera, che è stata inserita nel gruppo A assieme alla Norvegia, alle padrone di casa della Nuova Zelanda e alle Filippine.
È tutto per questa edizione. Microfono ora ai colleghi dello sport. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di ascolto.